per questa trasmissione di meditazione biblica della parola con il fratello Frank. Salutiamo tutti i fratelli e sorelle in tutto il mondo nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Siamo molto riconoscenti per il privilegio stamattina di udire la parola di Dio. Che il Signore possa benedire tutti gli ascoltatori, benedirli, fortificarli nella fede e prepararli per la sua venuta molto vicina. Quale introduzione leggo una parola della Scrittura nella seconda epistola di Timoteo, capitolo 4, versetto 1 e 2. Secondo Timoteo 4, versetti 1 e 2. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprova, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Per favore, fratello Frank, che il Signore sia ringraziato per una tale preziosa parola di cui parleremo. Ma prima voglio salutare tutti di cuore e dare i saluti che ci sono stati dati. E per questo ringraziamo che sia il fratello Müller al mare Baltico, che sia i fratelli e la sorella Anderson della Nuova Zelanda, che sia il dottore Mebio dalla Repubblica del Congo, non importa, da tutto il mondo, da ovunque abbiamo ricevuto dei saluti di coloro che ascoltano e che vengono benedetti e sperimentano la loro preparazione. Possiamo sinceramente e onestamente dire che senza l'ultimo messaggio non avremmo alcun fondamento sotto i nostri piedi di fede su cui potessimo stare. La parola, la Sacra Scrittura può essere letta da tutti, in tutte le chiese, in tutte le comunità, però la domanda rimane: dove è la parola per questo tempo? E la prossima domanda è: oggi si tratta principalmente del ritorno di Gesù Cristo e la nostra preparazione per il glorioso giorno quando il Signore porterà a casa i suoi. Non basta tuttavia di tenere delle semplici funzioni religiose, di cantare, di pregare, di leggere una parola e poi di raccomandare le persone alla grazia del Signore. Chi oggi viene raccomandato alla grazia del Signore deve essere messo a conoscenza di ciò che Dio ha promesso nella sua parola e ha stabilito. E quindi dobbiamo parlare di nuovo ogni volta che, come Giovanni Battista ha portato il messaggio, ha proclamato un battesimo di ravvedimento e ha pure proclamato il perdono dei peccati. Perché poteva dire, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E quindi già in vista del perdono che sarebbe avvenuto, poteva battezzare tutti coloro che accettavano nella fede il messaggio che portava. Allo stesso modo, oggi battezziamo solo persone che hanno accettato il messaggio, ma non solo, ma chi ha riconosciuto e accettato nella fede che l'agnello di Dio ha versato il suo sangue e che i nostri peccati sono stati perdonati. Ecco perché battezziamo persone che hanno ricevuto e accettato il perdono. Recentemente in una predicazione il fratello Branham disse: oggi vengono battezzate troppo persone che non si sono affatto ravvedute. E questo mi ha toccato il cuore, perché il battesimo è preceduto dalla fede e alla fede segue il pentimento, al pentimento segue il battesimo. Se oggi anche i giovani vengono e vanno al battesimo con il sorriso, senza aver fatto, vissuto una rettura interiore, un pentimento, confessando la propria vita al Signore e chiedendo il perdono, dobbiamo tornare all'inizio e diciamo ancora una volta ciò che il fratello Branham ha detto davvero dal profondo del cuore. Oggi vengono battezzate troppo persone che non si sono affatto ravvedute. E quindi, cari fratelli e sorelle, oggi si tratta di fare tutte le esperienze bibliche. Quando la parola viene proclamata e entra nel cuore, allora andiamo al Signore. E il Signore dice: chi viene a me, io non lo caccerò fuori. Dobbiamo fare un inizio giusto per avere una fine giusta. L'inizio con il Signore e la fine, il compimento con il Signore. Fin dall'inizio credere e sperimentare tutte le esperienze di salvezza per grazia. Leggiamo alcuni passi biblici. Per favore, leggiamo da Galati 1, versetto 8. Galati 1, versetto 8. Ma anche se noi o un angelo dal cielo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Sì, anche in questo passo biblico ci è stato detto da Dio che ogni cosa deve essere annunciata come fu annunciata all'origine da Pietro, da Paolo, dagli apostoli. E Pietro, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, ha effettivamente proclamato quale prima cosa il ravvedimento, poi il battesimo in acqua e poi il battesimo dello Spirito. Allo stesso modo dobbiamo farlo noi ora e sperimenteremo tutto questo per grazia. E come è stato sottolineato con tanta chiarezza e enfasi nella parola introduttiva, che questa parola viene proclamata nel tempo o fuori del tempo in vista dell'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, che è vicina, e poi anche del regno di qui parteceremo dopo la cena delle nozze. Si tratta semplicemente di una santa serietà con cui il messaggio divino deve essere proclamato affinché tutti abbiano la possibilità di prendere la loro decisione e di non rimandarla a domani. Che il Signore Dio ci conceda la grazia di poter fare ora alla fine le stesse esperienze di salvezza con Dio come nel principio, per favore. Leggiamo da Tito 2, versetto 7b e 8. Tito 2, 7b e 8. Mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi. A questo diciamo Amen. Nell'insegnamento deve essere integrità, dignità, non deve essere aggiunto, nulla deve essere cambiato, tutto deve rimanere nell'originale. Questo è ciò che Paolo e anche Pietro e Giacomo, gli apostoli, hanno sempre sottolineato, e questo è ciò che dobbiamo sottolineare anche nel nostro tempo. La dottrina che esiste un solo Dio, che si è rivelato per la nostra salvezza come Padre nel cielo, nel suo Figlio unigenito sulla terra, attraverso lo Spirito Santo nella Chiesa redenta. Che non parliamo di una Trinità, di tre persone eterne, ma che proclamiamo senza falsità davvero questa parola santa e riconosciamo semplicemente per grazia ciò che Dio ha voluto, cioè che gli apparteniamo come figli e figlie di Dio. Così dovevamo e abbiamo ricevuto l'insegnamento nella figliolanza e siamo grati al Signore per questo. Lo stesso vale per il battesimo. Si tratta del nome in cui si trova la salvezza di Dio. Non c'è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale si deve avvenire tutto, compreso il battesimo, perché Dio si è rivelato a noi come Padre nel Figlio attraverso lo Spirito Santo, ma nel prezioso e santo nome di alleanza, Signore Gesù Cristo. E perciò tutti si trovano in tempi biblici, come riferito negli Atti degli Apostoli fino alle Epistole, che tutti coloro che sono stati battezzati biblicamente sono stati veramente battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Quindi il Vangelo, il messaggio divino di salvezza, deve essere proclamato in modo non falsificato, come è stato proclamato all'inizio. Per favore, leggiamo da 1 Timoteo 1, versetto 3. 1 Timoteo 1, versetto 3. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia di rimanere a Efeso per ordinare a alcuni di non insegnare dottrine diverse. Sì, qui vediamo quale responsabilità aveva Paolo davanti a Dio. Lascio Timoteo a Efeso per assicurarsi che non venissero insegnate strane dottrine. Dopotutto, la Chiesa del Dio vivente è il fondamento della verità. E quasi oserei affermare che nella Chiesa di Gesù Cristo non si trova nessuna dottrina non biblica. Tutto è stato riportato all'originale e possiamo sottolineare sempre di nuovo che nel nostro tempo Dio è stato in grado di usare il suo messaggero, il suo servo, il suo profeta per riportarci all'origine, alla parola di Dio, agli insegnamenti biblici, all'insegnamento degli apostoli, alla pratica degli apostoli, a tutto ciò che era nel principio. E questo puro messaggio divino di salvezza precede la seconda venuta di Cristo. E tutti coloro che vi credono ne sperimenteranno la preparazione e tutti coloro che passeranno oltre, il Signore passerà oltre loro. Continuiamo a leggere. Leggiamo dagli Atti d'Apostoli 2, versetto 42. Atti 2, versetto 42. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Questa è la testimonianza della Chiesa primitiva. I credenti all'inizio si attenevano con costanza, senza interruzione, all'insegnamento degli apostoli, al rompere il pane, alla cena del Signore, alle preghiere, alla comunione intima con Dio e tra di loro. Allo stesso modo deve diventare ora che la Chiesa chiamata fuori non deve essere solo una Chiesa, ma la Chiesa di Gesù Cristo, l'eletta, la Chiesa sposa dell'Agnello di Dio, che siamo portati allo stato in cui tutti ora si attengono all'insegnamento, alle preghiere, al rompere il pane e che tutto ciò che Dio ha restaurato sia manifestato da noi e fra noi e che tutto ciò che Dio ha restaurato si manifesta da noi e tra noi, che non sia solo un messaggio che abbiamo udito, ma che diventa realtà divina in mezzo a noi, in tutti i popoli, in tutte le lingue, tra tutti i veri credenti, possa diventare vera e diventa realtà divina. Leggiamo ancora. Leggiamo da Giovanni 7, versetto 16. Giovanni 7, versetto 16. Gesù rispose loro: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Amen. Ogni uomo di Dio deve poter dire questo, perché il Signore parla che chi Egli manda annuncia la sua parola, e perciò la domanda deve essere posta a tutti i predicatori, a tutti gli evangelisti, a tutti coloro che pensano di servire Dio e di predicare la parola. Da dove proviene la dottrina che tu rappresenti? Da chi proviene la dottrina nella Chiesa luterana, nella Chiesa di Zwingli, nella Chiesa battista, nella Chiesa metodista, in tutte le chiese? Da dove provengono tutti gli insegnamenti? Chi può dire oggi: l'insegnamento che io predico proviene da Dio, proviene dal Signore, proviene dal cristianesimo originale? E perciò, fratelli e sorelle, bisogna sottolineare con tanta santa serietà che questo è il periodo in cui Dio deve fare udire la sua voce. Tutti gli uomini hanno parlato abbastanza a lungo, hanno presentato a lungo le loro dottrine e le loro interpretazioni. Questa è l'ora, questo è il giorno, questo è il tempo in cui soltanto la parola di Dio ha da dire e solo noi dobbiamo proclamarla. Voi tutti sapete ciò che è stato letto nella parola di introduzione da 2 Timoteo 4. Fratelli e sorelle, potete immaginare ciò che ho vissuto la mattina presto del 2 aprile 1962? Potete immaginare cosa significa aver udito con queste orecchie la voce potente del Signore con un tono di comando? Fratelli e sorelle, Dio, il Signore stesso, mi ha chiamato a predicare la Sua parola, ad andare di città in città e di paese in paese. Ed è per questo che Paolo dovette scrivere a Timoteo in quel momento con un linguaggio chiaro: ti scongiuro davanti a Dio che deve giudicare i vivi e i morti. Predica la parola che possa andare al cuore di tutti i fratelli ministri in tutte le lingue che continua a tradurre, possa andare al cuore di tutti voi di non aggiungere altro, ma di trasmettere la pura dottrina biblica come puro cibo biblico al popolo di Dio. Perché per questo ci è stato ordinato da Dio. Per favore, leggiamo da Galati 1, versetto 11 e 12. Galati 1, versetto 11 e 12. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non è operato, non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Che Dio il Signore faccia di questa parola quale realtà divina per tutti i fratelli nel servizio sopra tutta la terra, che ciascuno di noi possa dire che non annunciamo nulla di proprio, ma portiamo la parola rivelata da Dio. Non l'abbiamo ricevuta da un uomo, ma l'abbiamo ricevuta da Dio per trasmetterla. Perciò vogliamo e dobbiamo sottolineare e mettere in evidenza questi santi passi della Bibbia e gridare a tutti in tutto il mondo, in tutti i popoli e in tutte le lingue che siamo arrivati veramente molto, molto vicini al ritorno di Gesù Cristo, che nessuno più deve predicare le proprie dottrine, ma tutti devono predicare la stessa parola sotto la guida dello Spirito Santo, affinché la Chiesa sposa sopra tutta la terra sia portata all'unità della fede e di, la dottrina, come ha espresso il fratello Branham, riportata al passo con la parola di Dio, in armonia con la parola di Dio. Grazie al Signore per il messaggio del tempo della fine. Grazie a Dio per il suo servo e profeta che Egli ha mandato. Grazie al Signore per averci incaricato di predicare la sua preziosa e santa parola. Chi di tutti i predicatori può dire: l'insegnamento non proviene da me, ma di colui che mi ha mandato? Chi di tutti coloro che oggi predicano in tutto il mondo ha una chiamata divina, una missione divina? Non sono stati tutti in seminari, in scuole bibliche? Non sono stati tutti istruiti da uomini e continuano a insegnare gli uomini? Oh Dio, abba pietà e sii benevolo. Chiama fuori gli eletti, separali, affinché ascoltano solo te e la tua parola. Per favore, leggiamo da 1 Timoteo 4, versetto 16. 1 Timoteo 4, versetto 16. Bada a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano.
Amen.
Non solo te che predica la parola della verità, ma tutti coloro che ascoltano la parola che tu annunci, tutti saranno con te presso il Signore. Non solo i veri predicatori, ma tutti coloro che hanno creduto ai veri predicatori parteciperanno al rapimento. Ecco perché in questi passi biblici si pone sempre l'accento sull'insegnamento. Un vero insegnamento biblico è ciò di cui tutti noi abbiamo bisogno, e che il Signore sia ringraziato che ha usato Paolo per sottolineare. Bada all'insegnamento, e tutti noi che predichiamo biblicamente vogliamo che tutti i fratelli e tutte le sorelle nel mondo credano solo alla predicazione biblica e che ringraziano il Signore che ora viviamo nel tempo in cui solo Dio può parlare e che vale solo la parola di Dio. Per favore, leggiamo in Colossesi 4, versetto 16. Quando questa lettera sarà letta da voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi e leggete anche voi quella che vi sarà mandata da Laodicea. Ringraziato sia il Signore, caro fratelli e sorelle, ciò che mi parla in queste poche parole è la realtà che Paolo scrive qui. quando questa lettera si trattava tuttavia di lettere che sono state scritte, e siate sinceri, quando una lettera viene scritta a voi, allora leggete il contenuto, perché è indirizzata a voi. Non lasciate chiusa la busta, si apre la busta e si legge la lettera. E qui Paolo scrive, quando questa lettera viene letta da voi, che sia letta a Laodicea, che sia letta ovunque. Ecco perché le lettere degli apostoli sono state riassunte in modo che oggi non vengano letto solo dalla chiesa di Laodicea o di Parigi o di Roma o di Berlino o di Washington, che queste lettere degli apostoli sono state riunite nel Nuovo Testamento e indirizzate a noi tutti. A me e a te, le lettere sono indirizzate a te e a me, e dobbiamo leggerle con attenzione e prenderle a cuore, perché il contenuto è rivolto a noi che leggiamo queste lettere degli apostoli. Alleluia, alleluia. Sia al nostro Signore per questo. Leggiamo avanti. Leggiamo da Primo Tessalonicesi 5, versetti 26 e 27. Primo Tessalonicesi 5, versetti 26 e 27. Io vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli. Ancora una volta diciamo amen a questo. Che si legga questa lettera a tutti i fratelli. Che Dio, il Signore, sia ringraziato. L'Apostolo Paolo era consapevole della chiamata divina, della responsabilità divina, e voleva che tutte le lettere che sono state scritte fossero lette, fosse prese a cuore e seguite. Lo stesso vale per il nostro tempo. Che il nostro Signore sia ringraziato per tutte le lettere e per l'Antico e Nuovo Testamento. Prendiamo a cuore tutto ciò che Dio ha da dirci attraverso la sua parola. Per favore, leggiamo ancora da Apocalisse 22, versetti 18 e 19. Apocalisse 22, versetto 18 e 19. Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dall'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Che il Signore sia ringraziato per il severo ammonimento. Avete ascoltato, qui non è più stato detto chi legge le parole della profezia di questo libro, ma chi ode le parole della profezia di questo libro, qui abbiamo la risposta di cui si tratta oggi. Oggi non si tratta soltanto di che tutti coloro che leggono i 22 capitoli dell'Apocalisse, oggi si tratta del fatto che siamo venuti a sapere che Dio ha sigillato questo libro con sette suggelli, e che questo libro è stato rivelato nel nostro tempo. Tutto l'Antico e il Nuovo Testamento sono stati letti in tutti questi anni, anche negli anni 2000, ma ora si tratta dell'ultimo libro della Bibbia, dell'Apocalisse e di ciò che vi è scritto. E ciò che è scritto doveva essere rivelato, perché tutto è stato portato in parabole, in esempi. E lo sappiamo tutti fino ai giorni nostri. Ogni teologo confessa e dice: non voglio rileggerlo ancora una volta, perché non capisco nulla di quello che ci sta scritto. E fratelli e sorelle, sapete che alcuni traduttori della Bibbia non hanno voluto includere i capitoli dell'Apocalisse nella loro Bibbia perché non potevano fare nulla con il contenuto. E ora, se noi ci pensiamo, negli ultimi due versetti di Apocalisse 22 ci viene detto: chi ascolta le parole della profezia di questo libro, da quanto possiamo ascoltare? Dall'apertura dei suggelli, e dobbiamo testimoniarlo davanti a Dio. Il fratello Branham ricevette un'istruzione diretta dal Signore il 28 febbraio 1963 che i suggelli sarebbero aperti, e nel marzo 1963 sono stati aperti, e tutto ciò che dobbiamo proclamare è stato rivelato per grazia, e il resto di cui non ha parlato, dei sette giudizi delle trombe, dei sette giudizi delle coppe d'ira, da tutto ciò che accadrà dopo il rapimento, lo possiamo leggere. E posso dire davanti al cospetto di Dio, con la mia Bibbia innalzata in segno di gratitudine, nulla di ciò che leggo nei 22 capitoli mi è rimasto nascosto, è rimasto un mistero per me. Praticamente tutto, davvero tutto, è stato rivelato. Dunque, oggi non solo leggiamo, oggi ascoltiamo ciò che lo Spirito ha da dire alle chiese. E come Dio ha usato Giovanni il suo discepolo preferito e lo ha trasferito sull'isola di Patmos per ricevere la rivelazione. Così ha dato la rivelazione al fratello Branham nel nostro tempo. E ora possiamo fare entrambe le cose, possiamo leggere in essa e ancora, specialmente le sette epistole. Chi ha orecchi ascolta ciò che lo Spirito ha da dire alle chiese e ciò che Dio ha ancora da dire. Oggi, che Dio sia ringraziato, possiamo fare entrambe le cose, possiamo leggere e possiamo ascoltare, e siamo grati di cuore al Signore per aver mandato il suo servo e profeta. Ne abbiamo anche scritto, io ho anche scritto un libro sull'Apocalisse, riassumendo brevemente ciò che il Signore ha rivelato. Fratelli e sorelle, oggi, e lo dico ancora una volta dal profondo del mio cuore, oggi possiamo leggere, oggi possiamo ascoltare ciò che lo Spirito ha da dire alle chiese. Oggi è il momento in cui lo Spirito e la sposa dicono, vieni, oggi è il tempo in cui la sposa deve dire solo ciò che lo Spirito ha rivelato dalla parola. Oggi è l'ultimo periodo prima del ritorno di Gesù Cristo e ringraziamo il Signore Dio che ci ha dato l'ultimo messaggio e che possiamo pentirci, convertirci, essere battezzati, sperimentare il rinnovamento, la nuova nascita, il perdono dei nostri peccati, fino all'essere riempito con lo Spirito Santo. Ma diciamo anche questo con chiarezza. Quanti hanno avuto esperienze bibliche anche nei risvegli passati, eppure non credono al messaggio. Solo gli eletti credono ciò che Dio ha rivelato dalla sua parola. Ed è per questo che alla fine viene sottolineato ancora una volta la cosa meravigliosa. Lo Spirito e la sposa dicono, vieni, e chi ascolta dica, vieni. Che il Signore sia ringraziato, lo sposo tornerà per portarci a casa una sposa preparata, santificata nella parola di verità. E al nostro Signore siano l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Scusatemi che nel mio 90° anno di vita non posso annunciare con la stessa freschezza e vivacità come gli anni passati, ma tutti coloro che sono di Dio saranno grati di ascoltare l'ultimo messaggio, di credere e quindi di sperimentare la sua preparazione per il giorno glorioso. Dio vi benedica e sia con voi tutti, in tutti i popoli, lingue e nazioni. Sia lodato e benedetto il nome del Signore, il nome di Gesù Cristo. Amen.